Buongiorno, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione del terzo trimestre 2008 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al presidente, dottor Tommasi Di Vignano, accompagnato dal dottor Venier. Prego, dottori.
Grazie, buonasera a tutti. Siamo qui a presentarvi i risultati appena approvati dal nostro Consiglio di amministrazione dei primi 9 mesi dell'anno in corso. Sono risultati che, a nostro giudizio, confermano la positività del percorso che nel 2008 l'azienda sta facendo. Lo fanno sul piano gestionale in termini positivi e allineati a quelli che erano i target che ci eravamo prefissati per questa data. Tutto questo anche in presenza ovviamente delle situazioni esterne, delicate e complesse in termini di scenario, delle quali abbiamo riscontrato soltanto modesti impatti al momento in cui ci parliamo. La crescita è una crescita importante perché è una crescita nei 9 mesi a livello di EBITDA del 17%. Ed è una crescita che, come è noto a voi, è guidata da un lato dalla crescita organica, comprensiva anche per la parte regolamentata delle modifiche tariffarie previste, e soprattutto da un impatto importante che vedremo nel dettaglio per quello che riguarda le attività, del comparto energia, sia gas che energia elettrica. È stato anche un periodo, vorrei dire, in questi 9 mesi, ma anche nei 3 mesi che ci aspettano prima della fine dell'anno, caratterizzato da una quota veramente importante, direi la massima possibile, di realizzazioni impiantistiche tra quelle rilevanti e presenti nei nostri piani industriali. Lo dico perché nei 9 mesi abbiamo attivato due nuovi VTE, quello di Ferrara e quello di Forlì, rispettivamente ad aprile e ad agosto, e quindi hanno contribuito, se vogliamo, per una quota soltanto, ovviamente, dal risultato che oggi vi presentiamo, ma siamo anche alla vigilia di un trimestre, anzi siamo in un trimestre, l'ultimo dell'anno, che si rafforzerà ulteriormente sotto questo profilo con l'attivazione a fine anno sia del VTE di Modena che della centrale di cogenerazione di Imola. In questa maniera, quindi, come avremo modo di trattare anche successivamente, diciamo che la grande parte, cioè salvo uno degli impianti a suo tempo programmati, tutti gli altri alla fine dell'anno saranno in attività. Anche in termini di investimenti e di allineamento della posizione finanziaria netta, abbiamo mantenuto i riferimenti che ci eravamo prefissati per il corrente anno. Passando a pagina 2 e quindi entrando nei numeri principali di consuntivo del periodo, la prima cosa che balza all'occhio in questo momento evidentemente è la crescita dei ricavi, che sono cresciuti nei 9 mesi del 30,9% rispetto all'anno precedente, alla quale hanno contribuito diversi fattori, in particolare per 300 milioni le attività di trading sull'elettricità. Per 60 milioni circa il cross-selling verso i clienti dell'offerta elettrica verso i clienti nostri del gas, circa 120 milioni per la vendita del gas, ma anche tenendo conto in questo del miglior andamento meteorologico, anche se non ottimale, che nei 9 mesi di quest'anno si è registrato rispetto a quello dell'anno precedente. Infine, gli altri 130 milioni circa sono effetto delle tariffe e per una cinquantina circa dalle operazioni di M&A che sono partite e quindi contabilizzate dal 1º gennaio del 2008. Vi ho già detto del livello della crescita dell'EBITDA che appunto andremo a vedere con quali driver ha costruito un risultato che riteniamo comunque fortemente premiante per il nostro gruppo. anche in termini di EBITDA margin, se noi mettiamo gli effetti in termini complessivi della parte derivata dalle attività di trading, possiamo riconfermare un andamento che rimane allineato a quello dei precedenti periodi. Per quello che riguarda l'EBIT, anche a questo livello il risultato si presenta decisamente buono, con una crescita del 16,8% rispetto all'anno precedente. A livello di risultato prima delle tasse, c'è da rilevare che hanno influenzato questo risultato, che è all'incirca allineato a quello dell'anno precedente, con una riduzione dell'1,6%, che è determinata dall'effetto degli interessi sul debito e legati agli investimenti, e anche da un evento straordinario, cioè la contabilizzazione della moratoria fiscale che aveva interessato in particolare SAT, e che è spesata qui dentro sia per la componente strettamente di moratoria fiscale, sia per i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti e i relativi interessi, per circa 11 milioni e 2. In assenza di questo evento straordinario, il risultato pre-tasse sarebbe stato di 108 milioni di euro, con una crescita del 9,9% sull'anno precedente. Veniamo adesso a qualche dettaglio sui driver che hanno consentito una crescita così significativa dell'EBITDA. I capitoli sono fondamentalmente tre, quelli tradizionali della nostra pianificazione. Il primo riguarda la componente dell'M&A, che come sapete deriva dalla integrazione completa di SAT Sassuolo e di Urbino, che incide per circa 10,4 milioni di euro. La parte prevalente è quella che deriva dalle sinergie organizzative e dalla crescita organica commerciale, e per 25,8 milioni di euro, e infine l'effetto dei nuovi impianti attivati nel corso dell'anno a Ferrara e Forlì, che ha apportato già una crescita di 15 milioni di euro. Rispetto a questi 350 milioni, direi che ancora una volta si manifesta, come ben sapete, un significativo equilibrio nelle tre componenti principali del nostro business, con una incidenza importante e ancora accresciuta del mondo del waste, un maggiore impatto della parte energetica rispetto al 2007, e per un 29% circa, e un 27% attribuibile al settore dell'acqua. Ci tengo a farvi rilevare comunque che, come presentato nel nostro documento a pagina 3, negli ultimi 4 anni, guardando i 9 mesi di ciascuna di queste entità, il MOL si è raddoppiato. Lascio ora la parola al dottor Venier per l'analisi delle attività dei singoli settori, per poi riprenderla per le conclusioni.
Grazie, buonasera. Passando a pagina 4, dove c'è rappresentato il business del waste, che è il primo in termini di contribuzione per il nostro gruppo con 130 milioni di euro, vediamo che sostanzialmente la dinamica ha registrato un'importante crescita nei primi 9 mesi dell'anno, che rispetto all'anno prima hanno rappresentato uno sviluppo del 13,5%. Questo è stato determinato sia dalle contribuzioni del business tradizionale della gestione del rifiuto urbano e speciale, i cui volumi sono saliti in misura comunque ancora significativa, del 4,7% l'uno e del 7,1% l'altro, ma anche soprattutto dalla contribuzione che è arrivata dai nuovi impianti attraverso la cessione di energia elettrica e dei relativi certificati verdi. Va sottolineato, come peraltro avevamo già fatto nel primo semestre, che questo risultato di crescita di 15,5 milioni di euro ha anche assorbito circa 6 milioni di euro di eventi straordinari o comunque pianificati, come la terminazione dei CIP6 negli impianti di Rimini e di Ravenna, e un, come ricorderete forse, una fermata non prevista dell'impianto di Bologna che nel corso del mese di marzo ha avuto un guasto temporaneo e che ha determinato un impatto di 2 milioni di euro. Come dicevo, l'importante sviluppo è venuto anche grazie all'avvio degli impianti di Ferrara e Forlì, che vi possiamo oggi confermare essere ormai pienamente operativi, il primo ormai da 9 mesi e il secondo già da alcuni mesi. Per quanto riguarda l'inceneritore di Modena, i lavori sono nelle battute conclusive e confermiamo la prima accensione per la metà di dicembre. Passando al settore idrico a pagina 5, in questo caso la dinamica di sviluppo è stata leggermente più contenuta rispetto al waste, in quanto l'EBITDA è cresciuto di circa il 10%, a determinare questo risultato è stata la crescita nelle tariffe che, come avevamo già anticipato, è stata concordata con le singole autorità d'ambito e che registrano sviluppo del circa il 5%, su base annua per il 2008 e ovviamente la contribuzione che è derivata dalla variazione di perimetro attraverso l'accorpamento delle attività di SAT e in parte di Marche Multiservizi. Nel caso poi del settore idrico in termini comparativi rispetto ai primi 9 mesi dell'anno scorso, va ricordato che nel 2007 vi fu un contributo importante di circa 4 milioni legato a una riduzione nei costi di approvvigionamento dell'acqua che aveva quindi determinato una migliore performance nel 2007. Va poi qui indicato che nel business dell'idrico invece si sono colti alcuni piccoli segnali di rallentamento nello sviluppo edilizio, per cui il business ha anche riassorbito un numero di allacciamenti che è stato inferiore a quello del 2007, che comunque, come vedete, a livello complessivo sono stati ampiamente riassorbiti. Passando ora al business del gas, a pagina 6, in questo caso registriamo un risultato di 70 milioni di euro, a cui hanno contribuito naturalmente, oltre alle migliori condizioni climatiche che avevano caratterizzato il primo semestre, anche le buone performance sul lato della vendita e del trading. La crescita di 18,4 milioni di euro è legata per 14 alle migliori condizioni e per la parte restante ai motivi che ho indicato prima. A livello di volumi venduti, come vedete, abbiamo superato il 1.700.000 milioni di metri cubi, di cui una parte, circa 250 volumi sul mercato all'ingrosso, e mi piace sottolineare circa 670 milioni come gas di importazione trattato direttamente. Vale la pena infine sottolineare che nel risultato dei primi 9 mesi del 2008 rispetto alla semestrale si è avuta anche una variazione sul valore dei fair value che, mentre a giugno erano positivi per 5 milioni, per effetto delle dinamiche dei mercati del petrolio sono in questo caso il 30 settembre pari a meno 1,5 milioni. Passando al mercato elettrico, pagina 7. In questo caso prosegue lo sviluppo che abbiamo registrato anche nei primi mesi dell'anno, l'EBITDA ha superato i 33 milioni di euro e questo nonostante gli effetti della variazione delle tariffe di distribuzione elettrica che nei primi 9 mesi hanno inciso rispetto all'anno prima per 4,5 milioni di euro negativi. Tutto questo è stato ampiamente compensato dallo sviluppo delle attività commerciali e soprattutto del trading, che grazie al pieno funzionamento degli impianti avviati lo scorso anno ha potuto sviluppare un'ottima attività sia a livello di intermediazione, dove i volumi hanno superato i 7 terawattora, sia a livello di ottimizzazione della gestione degli impianti stessi. Anche in questo business la novità è novità nel senso di la conferma di quelli che hanno i programmi è l'avvio dell'impianto di cogenerazione ad Imola, che anch'esso è previsto perfettamente on track entro la fine dell'anno. Questo anche per poter essere titolati a beneficiare di una parte dei certificati verdi riconosciuti alle attività di cogenerazione e teleriscaldamento. Per quanto riguarda gli altri business, a pagina 8, direi che non vi sono degli elementi significativi da sottolineare, se non il fatto che anche in questo caso si è avuta un'importante crescita, determinata soprattutto dai migliori risultati del business del teleriscaldamento, che anch'esso come il gas ha in questo caso beneficiato delle migliori condizioni climatiche e del continuo e costante sviluppo delle attività nell'illuminazione pubblica e nella cogenerazione industriale. Venendo ora agli investimenti e alla situazione patrimoniale finanziaria, a pagina 9, come potete vedere, il livello degli investimenti è stato sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, con qualche shifting però nella distribuzione di questi investimenti. Si registra una riduzione di circa 10 milioni di euro negli investimenti del settore ambiente per effetto del primo completamento nella costruzione degli impianti, e diversamente invece si vede una leggera crescita degli investimenti nell'elettricità, dove rientrano i costi per la costruzione dell'impianto cogenerativo di Imola, e negli altri business per effetto dell'impulso che è stato dato alla realizzazione delle attività nel teleriscaldamento per i motivi che ho ricordato prima. A livello di indebitamento finanziario, la posizione finanziaria, come ricordava prima il Presidente, si è attestata appena al di sotto del 1,6 miliardi di euro, in linea con le attese. La caratteristica credo più importante da sottolineare in questo caso è determinata dalla tipologia e dalla struttura del nostro indebitamento, che ricordo essere per il oltre il 90% a tasso fisso, quindi con un tasso che è intorno al 4,3-4,4%, e per circa l'87% long term. Il terzo elemento direi assolutamente qualificante è rappresentato dal livello, dall'ammontare delle linee di credito committed di cui disponiamo, che è pari a 350 milioni di euro, che ci dà assoluta tranquillità per quanto riguarda il livello di maturity del nostro debito dei prossimi 3-4 anni. Lascio adesso la parola al Presidente per alcune considerazioni conclusive.
Ma io credo che i numeri che abbiamo illustrato confermino, mi auguro, la sensazione che abbiamo noi, che la nostra dimensione anche stand alone continua ad essere ampiamente sufficiente per portare a casa questi numeri, il nostro track record anche sul versante dell'efficientamento continua a produrre apporti al risultato gestionale, e quindi ci possiamo traguardare una fine dell'anno coerente con le attese di crescita che ci eravamo impostate ad inizio d'anno. Questo è anche il frutto, da un lato, dell'andamento dei servizi, soprattutto per i servizi regolamentati, delle logiche di loro crescita, ma anche del beneficio che sull'insieme dell'offerta si è andato manifestando proprio nel corso del 2008 a seguito dell'avvenuto consolidamento delle politiche commerciali sulla base del raggiunta buon funzionamento del sistema informatico esteso come piattaforma all'intero territorio gestito da ERA. Voi sapete quanto su questo abbiamo lavorato e in qualche momento anche sofferto. Oggi il sistema è completamente allineato alle esigenze in termini di fatturazione, e quindi questo ci ha consentito di rientrare da quella situazione di tensione che abbiamo avuto negli anni passati. Buona è stata, come avete sentito, la tenuta ma anche lo sviluppo delle attività anche nuove come quelle del trading nel mondo dell'energia e quindi nel mondo dei servizi liberalizzati, ma direi che complessivamente tutte le attività aziendali hanno dato un buon apporto in termini di sviluppo. I nuovi impianti, vi abbiamo descritto in maniera soddisfatta, perché anche questo è stato un percorso. Potete immaginare quanto si soffra per mettere in piedi un VTE in Italia. Ancora oggi abbiamo esempi continui, visto che veniamo continuamente richiesti di fornire la nostra, il nostro know-how per nuove iniziative fuori dal nostro territorio, cosa che andiamo costantemente a valutare in termini di opportunità. Ma voi sapete per un singolo impianto quanto si soffre in termini autorizzativi, in termini di complessità gestionali e impiantistiche, e immaginate quindi la nostra soddisfazione nel vedere che su 5 impianti 4 sono stati completati e il quinto è in lavorazione. Infine, l'ultimo dato che volevo aggiungere è che, seppure con qualche ritardo rispetto al nostro normale calendario di pianificazione, nel prossimo Consiglio di amministrazione valideremo sia il piano industriale fino al 2011, sia il budget del 2009, e quindi nel mese di gennaio saremo pronti a dare di questa, del piano industriale la consueta rappresentazione al mercato. Adesso lascio la parola alle vostre richieste di chiarimento, ci risentiamo.
Qui l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Se doveste cambiare idea per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte del dottore Enrico Bartoli di Casenov. Prego, dottore.
Sì, buonasera a tutti. Io avrei 3 domande. Prima di tutto una chiarificazione sul debito. C'è stato un incremento di circa 100 milioni di euro rispetto alla fine del primo H. Se potete dirci a che cosa è dovuto, se c'è un aumento di circolante e se potete dare un'indicazione poi per il debito di fine anno. Una seconda domanda relativa al waste, in particolare allo special waste. Recentemente sono stati alcuni operatori, soprattutto in centro Europa, che hanno lamentato un forte rallentamento della domanda in questo segmento di business. Se ci potete vedere, se voi vedete qualcosa di simile anche in Italia, possiamo attenderci qualche tipo di effetto. E poi l'ultima domanda relativamente al gas, se ci potete dare un'idea di cosa state vedendo in queste prime settimane dell'ultimo quarter in termini di volumi venduti.
Allora, comincio con rispondere alla parte dell'indebitamento. Certamente larga parte dell'incremento del debito è dovuta a una variazione sul circolante per i motivi che avevamo spiegato alla fine del primo semestre, quando vi avevamo sottolineato che il circolante era particolarmente buono, ossia pari a zero per l'effetto delle imposte, delle accise sulle vendite del gas che, come sapete, sono pagate sui volumi dell'anno precedente. Ora, questo era assolutamente evidente nel primo semestre e si è riassorbito nel terzo Q, quindi questo ha determinato un incremento del circolante commisurabile in circa un'ottantina di milioni di euro. Il resto invece è riconciliabile con il differenziale tra la generazione di flusso di cassa e il livello degli investimenti che abbiamo avuto.
E scusate, questi 80 milioni di euro verranno in qualche modo riassorbiti entro la fine dell'anno oppure ce li dobbiamo attendere che rimangano flat più o meno?
Le nostre proiezioni per la fine dell'anno sono di avere un livello di indebitamento in linea con quello che abbiamo avuto adesso.
Ok.
Per quanto riguarda lo special waste, è vero, anche noi eravamo abituati a vedere sul mercato tassi di sviluppo dell'ordine double digit, abbiamo avuto il 7% nel Q3, nelle indicazioni che abbiamo da ottobre è che un qualche segnale di rallentamento c'è. Non mi pare però ancora, almeno a questo momento, sui livelli così rimarcati come ci sono stati in altre aree del centro Europa.
Per quello che riguarda il gas, possiamo sì anticipare qualche considerazione su quello che riguarda il mese di ottobre. Sicuramente siamo al di sotto della media quinquennale del mese, perché c'è stata indubbiamente una stagione, diciamo, estiva particolarmente prolungata. Però non, siamo ancora confidenti di poter tenere i nostri riferimenti sul trimestre, anche perché adesso da qualche settimana è anche ricominciata la stagione normale in termini di gradi, e quindi diciamo novembre si sta presentando discreto.
Ok, grazie mille.
Prossima domanda, dottor Stefano Gamberini, Equitasim. Prego, dottore.
Sì, buongiorno, Gamberini, Equitasim. Solamente mi ha cambiato nome, non la società, è sempre Ex Euromobiliare. Io avevo un paio di domande. Volevo chiedere, primo è purtroppo sempre il solito argomento sulla legislazione del waste. Abbiamo visto che il governo è uscito con un ulteriore decreto, sono due le novità: uno, la lista con le deroghe passa a fine 2009, e due, che per gli impianti, diciamo, non in zone di emergenza, questi incentivi, quindi l'emissione di certificati verdi, rimane solo per la parte biodegradabile. Quindi volevo capire, volevo un vostro commento al proposito, cosa pensate. La seconda cosa che volevo chiedere era sull'operazione con Iridenia. A questo punto, qual è la vostra strategia? Cosa pensate di fare? Come pensate di muovermi dopo appunto il fatto che insomma le cose sono andate come sappiamo? L'ultima due cose, scusate: uno, se avete un'indicazione sul tax rate di fine anno, e l'altra sugli oneri finanziari, se ci potete dare un breakdown per riconciliare quel costo al 4,4 con i 77 milioni di euro di oneri finanziari nei 9 mesi. Grazie.
Tutto cambia e nulla cambia, tu cambi nome, però la stessa domanda è...
È vero, è da un anno.
Ti rispondo nel senso che abbiamo fatto anche questa settimana una serie di incontri a Roma per capire e per verificare quanto quell'intervento a cui tu facevi riferimento in termini di decreto legislativo inserito all'interno del decreto legislativo dell'emergenza Campania fosse un decreto, come si dice, ristretto solo a quegli impianti o fosse una parte dell'intervento. Tutti si rendono conto, ma anche all'interno della stessa maggioranza, che quello sarebbe una soluzione parziale, non pienamente gradita neanche all'interno della stessa maggioranza, perché è innegabile che la Lega Nord possa dire che ma come facciamo un intervento di riordino sempre solo a favore di una o due regioni del sud. Questo credo che sia un ragionevole argomento. Poi, come dicevi tu, la proroga è stata estesa fino al 2009, il che ci dà anche più tempo per continuare a lavorare nel senso che ci siamo sempre detti. Per parte nostra la nostra posizione è sempre chiara, sia a livello di interlocuzione governativa, sia sulle competenti sedi giuridiche nelle quali abbiamo opportunamente presentato i nostri ricorsi per tutelarci, le nostre decisioni, cioè l'investimento e le nostre realizzazioni, sono state attuate nel pieno rispetto della legislazione della finanziaria 2007, di quella antecedente, e a quel tempo avevamo titolo, quindi se deroga c'è, ci deve essere rispetto a quella che era la precedente situazione. Quindi da lì, poi ho l'impressione che per cercare di mettere ordine continuino a fare dei pasticci su pasticci, cioè creando delle situazioni di ambiguità dove già non c'era la massima chiarezza. Spero e confido sul fatto che prima o poi la prendano a mano, probabilmente anche in occasione della finanziaria, come hanno fatto negli ultimi 2 anni. Relativamente alle altre domande, allora io salto Iridenia, che lascio al Presidente, e invece mi hai chiesto il tax rate. Ma il tax rate noi ci aspettiamo che sia in linea con quello che abbiamo avuto nel primo semestre, ovvero il 42%. Non le nostre valutazioni non ci portano a ritenere che ci siano delle variazioni consistenti. Ricordo che in quel 42% l'incidenza della Robin Hood tax era dell'ordine di circa il 2%. Per quanto riguarda invece le riconciliazioni sugli oneri finanziari, allora dei 77 milioni di oneri finanziari ce ne sono circa 6 che sono riconducibili al tema della moratoria fiscale, perché la moratoria fiscale complessivamente fa 11 milioni e mezzo, ha una componente per 5,6 che tu vedi registrata nelle ADAR non operating expenses, e la parte invece afferente all'onere finanziario maggiorato è dentro gli oneri finanziari, quindi dai 77,4 vanno tolti questi circa 6 di oneri finanziari. Poi ci sono oneri figurativi per l'applicazione dei criteri IAS per circa 13 milioni e 4, il che porta 20, togliendo dai 77,20 arriviamo a 57, e questo è sostanzialmente al netto di qualche provente finanziario l'effetto degli oneri finanziari.
Iridenia, allora, premesso che vicenda si è chiusa, come avete visto dai comunicati, al di là poi di qualche fantasia giornalistica, si è chiusa per una sostanziale impossibilità a completare un avvicinamento forte, completo, sulla visione di come dovesse essere organizzativamente realizzata una fusione completa delle società. Questa era una complessità che derivava probabilmente dal fatto che eravamo tre al tavolo, se non quattro, era una complessità che derivava anche dal fatto che obiettivamente non solo i modelli di partenza erano molto diversi, ma forse anche, diciamo, la percezione della esigenza, diciamo, forte che in operazioni di questo genere ci sia una integrazione totale e piena, come noi abbiamo sempre diciamo, praticato, non solo predicato. Questo in più andava collocato all'interno di un vincolo dal punto di vista temporale che era ampiamente conosciuto dalle parti al tavolo e che avrebbe probabilmente, anzi non ha consentito di approfondire ulteriormente questo capitolo che si è mostrato certamente quello di maggiore complessità nell'essere gestito. Guardando al futuro, per quello che riguarda il futuro direi che la sintesi è già presente nel nostro piano industriale di quello che noi adesso vi diremo, e cioè che la crescita per linee esterne, sia essa quella su cui abbiamo anche lavorato in questi primi 6 anni di vita dell'azienda, cioè quella per ampliamento del perimetro di attività, così come quella affiancata che può riguardare singole iniziative su singoli impianti, in particolare nel mondo dell'energia e nel mondo del waste, perché non abbiamo intenzione di fare operazioni sul water fuori dal nostro perimetro attuale, sono e saranno anche in futuro assolutamente presenti nella composizione del nostro sviluppo negli anni a venire. Detto questo, è chiaro che ci sono poi operazioni che possono essere di taglia piccola, media, come abbiamo fatto anche nel corrente anno, e alle quali continueremo a guardare nell'ambito del processo generale di consolidamento del settore. Poi ci sono le opportunità come quella che abbiamo cercato di percorrere, credo convintamente e riscontrando con molta serietà il fatto che si trattava di un bellissimo progetto, quindi dal quale non prendiamo certamente le distanze, opportunità che consentano invece salti di dimensione molto rilevanti. È chiaro che queste sono, quanto più è grande il boccone da affrontare, e tanto maggiore è il rischio che possano anche non essere portate fino in fondo per diversità di vedute o impossibilità pratiche nel farlo. La nostra quindi è una condizione di conferma dal punto di vista strategico che percorreremo tutte le leve della crescita esterna ove possibile, siano esse, ripeto, concentrate su singole nuove iniziative, anche in partnership come abbiamo fatto anche nel passato, oppure in termini di ampliamento del nostro perimetro società che si collochino possibilmente non lontane dalla nostra area di attività, oppure nel cogliere anche le opportunità che ci vengano dalla dal confronto con operatori di grande dimensione come quella che noi abbiamo raggiunto. Questo fa parte del nostro DNA e continueremo a praticarlo. L'unica avvertenza forse diversa rispetto al passato, senza che questo suoni polemica in alcun modo, sarà che saremo forse un po' meno espliciti nel dichiarare singolarmente le nostre prede o i nostri obiettivi, sino a quando non avremo la possibilità di dare la notizia possibilmente a cose concluse. Questo ci eviterà quindi anche il tormento aggiuntivo di sentirci dire che nella valutazione del nostro potenziale, del nostro titolo, è compreso, non è compreso l'M&A, e quando arriva la settimana prossima, quella passata, che francamente è stato un esercizio abbastanza logorante. Mi preme qui, per concludere questo tema, ricordare che comunque l'azienda ha mostrato in questa vicenda, credo, a valutazione mi pare generale, serietà, silenzio e capacità di stare al tavolo misurandosi con problematiche complesse e con la piena fiducia dei suoi azionisti.
Grazie, grazie.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Prossima domanda, dottoressa Maria Beatrice Gerosa della Mediobanca. Prego, dottoressa.
Buonasera a tutti. Torno al tema appena affrontato. Quindi, se ho capito bene quello che ha detto il dottor Tommasi, voi ritenete di essere ancora disponibili ad un eventuale ritentativo di mettere insieme questo progetto così ambizioso, quindi ritornare al tavolo delle trattative con i 3 soggetti che stanno tentando di fondersi.
Non so se riesco a centrare pienamente la risposta, perché le prime parole del suo intervento non si sono sentite. Comunque devo dirle che l'operazione a 3 si ha avuto una conclusione assolutamente non traumatica, perché è stato un riconoscimento reciproco che, dati i tempi a disposizione e la complessità del tema che restava ancora da affrontare, non c'erano le condizioni per farlo adesso. Questo dà luogo a una condizione di rapporto che non preclude quello che lei ipotizzava. In questo momento non ci sono programmi di questo tipo, però non c'è nulla che possa essere ostativo. Tengo anche a precisare che non abbiamo mai fatto, mai nascosto che in termini anche decisionali molte degli azionisti pubblici di queste aziende, non soltanto della nostra, vorrei ricordarlo, hanno anche degli appuntamenti di elezioni amministrative nella prossima primavera che renderebbero difficile, credo non solo per noi, l'adozione di operazioni di questa rilevanza, siano esse con Iride o con qualsivoglia altro interlocutore di pari dimensione.
Ok, grazie. Allora, in quest'ottica, una volta risolti gli appuntamenti politico-elettorali, che immagino si risolveranno nel corso della prossima primavera, esistono varie opzioni di M&A che possono non necessariamente andare a finire su Iridenia?
Assolutamente sì. Okay. Quindi passiamo questi mesi, continuiamo a fare altra taglia di operazioni se ci capiteranno, e ci terremo pronti e disponibili a vagliare e confrontare le alternative che si presenteranno. Con molta serenità, l'importante è avere la convinzione che quando si tentano operazioni di questo genere poi bisogna che anche i risultati e i benefici da estrarne siano veramente concreti e completi.
Anche perché se non eravate d'accordo a sto giro, faccio fatica a pensare che lo siate al secondo giro. Pronto?
Pronto? Sì, se vuole che aggiunga, direi, poi ci sono anche situazioni che possono maturare, anche indurre a considerazioni diverse ciascuna delle parti, perché, insomma, ripeto, non c'è stata una rottura nel senso di una contrapposizione, c'è stata una fine corsa perché non era consentito trascinare in quel momento un tema così complicato. È chiaro che se tutti si presentassero con lo stesso livello di distanze e di visione, per esempio, dei temi organizzativi, oggi, domani e dopodomani il problema sarebbe altrettanto complesso. Poi dipenderà anche da chi lo farà, da come lo farà, da che tempi avrà a disposizione. Può darsi che il fatto invece di doversi confrontare tra due invece che tra tre sia una facilitazione, non glielo so dire questo.
Benissimo, grazie.
Per porre delle domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Prossima domanda, dottor Fabio Piccardi, Banca IMI. Prego, dottore.
Sì, buonasera a tutti. Volevo chiedervi se ci fate, diciamo ovviamente compatibilmente con i tempi, un brevissimo update sulla situazione, scadenze, servizi idrici, concessioni di servizi idrici e servizi gas, quindi distribuzione, e quali rischi ci sono a breve. Grazie mille.
Parto dalla più facile, servizi idrici, perché parliamo di scadenze che vanno al 2022-2024 per i vari ambiti. Relativamente ai servizi gas, noi siamo sostanzialmente nella condizione di avere la quasi totalità delle scadenze teoricamente al 2010, però qui mi si raggancia un altro punto importante, perché gli interventi recenti operati dal governo in termini di servizi pubblici locali attraverso il 23 bis, con quella frasetta che hanno inserito in uno degli articoli che dice che su questa materia vengono abrogate tutte le leggi precedenti, porta molti giuristi a ritenere che questo abbia abrogato anche l'ETA, restituendo quindi le scadenze naturali delle concessioni gas, che vorrebbe dire tornare per noi al 2020-2024. Adesso vedremo che tipo, mi rendo perfettamente conto che questo non fosse lo spirito del legislatore nel scrivere la norma, che questo sia il risultato di un po' di sprovvedutezza quando certe persone mettono mano a questo tipo di interventi, per cui al momento noi continuiamo a prepararci, ad attrezzarci come se le gare fossero nel 2010, tuttavia vi sottolineo anche questo tipo di interpretazione che sta prendendo sempre più corpo nell'ambito degli avvocati e dei giuristi italiani.
Sì, avete idea di quando possa esserci un chiarimento, quindi quando verranno emanati i decreti?
Ma cioè, come sempre accade, o come sempre più spesso accade in Italia, vengono fatte le leggi e poi vengono demandati a dei regolamenti attuativi che sono di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico o del Ministero dell'Ambiente di volta in volta. Credo che cercheranno di intervenire a questo livello nella definizione di questa partita qui, così come di altri aspetti legati per esempio alla proprietà pubblica delle reti idriche che è stata inserita all'interno di quella stessa legge. Penso che verranno chiarite nel corso dei prossimi mesi. Tenete poi conto che comunque tra pochi mesi, siamo già al 2009, partiamo ancora da zero, perché il famoso bando di gara tipo non è ancora stato di fatto socializzato e discusso. Ricordo che essendo un provvedimento che va a intervenire a livello di singole regioni, province e comuni, deve anche passare il vaglio della conferenza Stato-Regione. La definizione dei perimetri e degli ambiti dei bacini di gara non è ancora stata definitivamente delineata. Insomma, mi sembra che ci sia ancora parecchia strada da fare prima di poter essere pronti per bandire le prime gare. Vediamo.
Grazie.
Per la prossima domanda digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. prossima domanda, dottor Stefano Gamberini, Equity SIM. Prego, dottore.
Sì, scusate, solo due cose rapidissime. Per quanto riguarda la dividend policy, ritenete che nel nuovo business plan ci possano essere delle modifiche rispetto alla precedente e sempre se poter darci così una sorta di anticipazione più a livello qualitativo, se i target in termini di crescita dell'EBITDA o di CAPEX ritenete possono essere sostanzialmente modificati rispetto al corrente business plan. Grazie.
In tempi come questi, se parliamo su un piano generale, la sua è forse la domanda più difficile a cui rispondere, perché è chiaro che bisognerebbe poter valutare dei temi, diciamo, esterni all'azienda in termini di andamento economico generale, siano tali e così rilevanti da influenzarne diciamo, la capacità di crescita. Quindi mi sentirei, onestamente, se dovessi fare una previsione, dovrei dire che dopo averlo riguardato fino all'ultimo giorno come un bambino, probabilmente usciremo con una pianificazione di tutto rispetto e sostanzialmente confermativa della, sia in termini di crescita che di impegno investitorio. È ovvio che, come ho detto oggi al Consiglio di Amministrazione, una scelta di questo genere richiede poi anche la sensibilità e la capacità rapida di intervento per eventualmente correggersi in corsa qualora ci fossero condizioni di scenario modificate in modo forte rispetto a quelle assunte dal piano. La stessa considerazione diciamo in ricaduta ovviamente vale anche per la politica dei dividendi. Se lei mi chiede come sarà la previsione di piano, è senz'altro un elemento che intenderemmo mantenere coerente rispetto a quello che è conosciuto dal nostro precedente piano industriale. Non credo che dal Consiglio di Amministrazione usciranno istanze di modifica, quindi questo è quello che ad oggi è il nostro sostanziale riferimento, poi ci può essere la limatura di un anno rispetto a un altro, ma insomma non sono cose significative, ecco. Non ne prevedo di significative.
Grazie.
Dottori, le domande sono terminate.
Vi ringraziamo ancora molto e poi ci mettiamo a lavorare per l'ultimo trimestre. Se avete bisogno di chiarimenti, sia io che Veniere e Ansian siamo a disposizione. Arrivederci.